Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.
Benvenuti e bentrovati a un altro appuntamento con la serie Film alla Radio. Siete con Marco Pieroni e questa è Radio Incontri in Blu Cortona. Oggi ti parlerò di un film del 1976, Taxi Driver, diretto da Martin Scorsese, scritto da Paul Schrader e interpretato da Robert De Niro. Ambientato dopo la guerra del Vietnam a New York, tratta di un giustiziere con elementi neo-noir e da thriller psicologico. È ritenuto dalla critica e dal pubblico come uno dei capolavori del regista del cinema contemporaneo. Lo sceneggiatore Paul Schrader ha affermato di essersi ispirato per le tematiche del film all'esistenzialismo europeo e in particolare alla nausea di Jean-Paul Sartre e lo straniero di Albert Camus, oltre che alla storia di Arthur Bremer, il quale tentò nel 1972 di assassinare il candidato democratico alle presidenziali USA George Wallace. Particolarmente notevole l'interpretazione di Robert De Niro, definito dal giornalista americano Robert Colker l'ultimo degli eroi del noir nel mondo più noir che si possa immaginare. La giovanissima Jodie Foster vinse due BAFTA nel 77 come miglior attrice esordiente e miglior attrice non protagonista, anche per Piccoli Gangster.
Insomma, qual è il tuo problema?
Passo la notte in bianco.
Vengono fuori gli animali più strani la notte. Puttane, sfruttatori, mendicanti, drogati, spacciatori di droga, ladri, scippatori. Un giorno o l'altro verrà un altro diluvio universale e ripulirà le strade una volta per sempre. Io ho sempre sentito il bisogno di avere uno scopo nella vita. Non credo che uno possa dedicarsi solo a se stesso, al proprio benessere. Secondo me uno deve cercare di avvicinarsi alle altre persone.
Non noti niente? C'è un tassista che ci osserva da parecchio tempo.
Tu ti fai tutta la città? Ti capiterà gente pericolosa, no?
Certo.
Ce l'hai la pistola?
Non ho troppa pazienza, ho avuto troppa pazienza con quei sfruttatori, ladri, drogati, assassini, vigliacchi. Ho deciso di farla finita.
Andiamo, dai. Portami via da questo schifo.
Ma dici a me?
Cammina!
Ma dici a me? Ma dici a me?
Ehi, tu fa finta che non c'eri, non è niente.
Con chi stai parlando? Dici a me? Non ci sono che io qui.
Robert De Niro in Martin Scorsese's Taxi Driver.
Sei morto.
Ma dici a me? Ma dici a me? Famosissima frase rimasta nella storia. Il film è stato vincitore nel 1976 della Palma d'Oro al 29esimo Festival di Cannes e fu candidato a 4 premi Oscar, solo candidato, non ne ha vinto neanche una, inclusa la categoria del miglior film nel 77. L'American Film Institute lo colloca al 52esimo posto tra i 100 migliori film di tutti i tempi, mentre si è classificato al 17esimo posto nella lista dei 500 migliori film della storia, secondo la rivista britannica Empire. Nel 2012 è stato inserito invece al 31esimo posto ex aequo con Il Padrino, parte seconda, nella classifica dei migliori film di sempre, redatta dai critici e pubblicata dalla rivista inglese Sight & Sound. New York 1975. Travis Bickle è un 26enne disadattato e allenato ex marine in Vietnam congedato da 2 anni, che soffre di un'insonnia cronica che lo porta a lavorare come tassista di notte. Quando la città, già devastata dal degrado, lascia lavorare e emergere il suo peggio. Di giorno passa il tempo in solitudine scrivendo un diario e guardando la TV nel suo squallido appartamento, mentre quando esce il suo unico svago è la visione di film pornografici in sordi di cinema a luci rosse e le sue uniche frequentazioni sono alcuni colleghi che incontra in un bar durante la pausa.
Ho rispondi un po', Harry. Insomma, qual è il tuo problema?
Passo la notte in bianco.
E vatti a vedere i pornofilm.
Ci ho provato, me lo stesso.
Sì, sì, ma che ho. Va bene, d'accordo. D'accordo, l'ho scritto.
E allora sì, che fai la notte?
Vado in giro fino al mattino in metropolitana. Allora ho pensato, se è così è meglio che mi faccia pagare.
Che quartieri preferisci? South Bronx, Harlem?
Per me non fa differenza.
Lavori nelle feste ebraiche?
Per me non fa differenza.
Dai, fammi vedere la patente di guida.
Non è qui, dica pure a me. Quando lo vedo glielo dico.
Come sono i tuoi precedenti?
Puliti, cristallini, come la mia coscienza.
Ma che mi pigli per il culo? Qui arriva sempre qualcuno che vuol fare il furbo. Se sei venuto a pigliarmi per il culo, ti mando a quel paese subito, subito, chiaro?
Mi scusi, non volevo offenderla.
Fisico?
A posto.
Età?
26.
Scuole fatte?
Insomma, un po' alla buona.
Ehi, Harvey.
Servizio militare?
L'ho fatto, sono stato congedato nel maggio 1963.
Nell'esercito?
Marines.
Anch'io l'ho fatto nei Marines. Dai, dilla tutta. Cerchi un lavoro extra? Hai debiti?
No, è che non riesco a dormire. Non ho debiti.
Riempi questi moduli e presentati qui domani al cambio dei turni.
Allora io vado, eh?
Sì, ma passa dalla 58esima strada perché c'è un ingorgo alla 57esima. Ehi, che aspetti tu?
Devo fare il rifornimento, no?
Andiamo, andiamo! Che stai aspettando ancora? Muoviti! Macchina 303, conducente venga qui in ufficio.
Maggio. Grazie al cielo è venuta la pioggia. È servita a ripulire un po' le strade dall'immondizia che si era ammonticchiata. Lavoro tutta la notte adesso. Dalle 6 del pomeriggio alle 6 del mattino. Certe volte anche la domenica. È una fatica, ma almeno mi tiene sempre occupato. Guadagno 300-350 alla settimana. Certe volte anche di più. Quando faccio senza tassametro. Vengono fuori gli animali più strani la notte. Puttane, sfruttatori, mendicanti, drogati, spacciatori di droga, ladri, scippatori. Un giorno o l'altro verrà un altro diluvio universale e ripulirà le strade una volta per sempre. Io vado per tutta la città. Lavoro a Bronx, a Brooklyn, lavoro anche ad Harlem, che è pieno di negri. Io me ne frego del colore della pelle, ma certi ci badano. Certi miei colleghi negri non li portano. Per me non fa nessuna differenza.
Per piacere, angolo della 48esima con la 7esima. Per la miseria, che bella figliola. Arma, che roba.
Aspetta, aspetta. Mamma mia, che fretta.
No, voglio andare dentro, sono minuti preziosi.
Che paura hai? Dopo ci rifacciamo.
C'è un bel regalo. Ti comporti come si deve. Tu ci
sai. Ma smettila.
Sì,
ci sai. Tanto questo lo dice tutte.
Ed assista, fa presto, per favore.
Sì, sì, presto, per favore.
Il climax della sparatoria finale era, per l'epoca, molto intenso e mantiene tutta la sua potenza visiva ancora oggi. Nel tentativo di evitare il massimo divieto dalla censura, Scorsese desaturò i colori della pellicola, rendendo il rosso del sangue meno appariscente. In alcune interviste rilasciate in seguito, Scorsese commentò che col tempo aveva apprezzato il cambiamento dei colori, considerandolo un miglioramento rispetto al girato originale, che fra l'altro non è possibile più vedere perché è andato perduto. New York, 1975, Di giorno passa il tempo in solitudine scrivendo un diario, di notte guarda la televisione nel suo squallido appartamento, mentre esce con il suo unico svago e la visione di film. Le sue uniche frequentazioni sono appunto i suoi colleghi e, ovviamente, il suo taxi.
Taxi Driver rappresenta uno dei punti apicali del cinema della New Hollywood. Al suo interno emergono le pulsioni storico-sociali che hanno contraddistinto gli Stati Uniti nella storia recente. La società americana mostra attraverso il film la sua ferita indelebile, la sua debolezza, la sua mancanza di speranza che vede nella morte di Kennedy la matrice generativa. I fatti di Dallas hanno reso debole un popolo che si sentiva invincibile, hanno creato un vuoto in un mondo dove, senza eroi, ci si sente inesorabilmente spaesati. I film della New Hollywood rappresentano anche una svolta verso il realismo e l'attenzione per la città e il rapporto tra individuo e metropoli divengono due temi centrali. Travis Bickle è uno spettatore urbano solitario in cerca di connessioni umane, un antieroe disilluso e frustrato che il disgusto verso i propri simili trasformerà in un giustiziere e redentore. Il suo è un mestiere che comporta lo stare solo tra la gente, evitando con essa il contatto fisico. Come Travis stesso ci comunica, questa è la storia di un tassista che vuole diventare una persona come le altre. Probabilmente il suo desiderio di essere persona come le altre indica il voler diventare l'americano medio, quello con villetta monofamiliare, moglie e cucina accessoriata di elettrodomestici. Ma questi sono i benefici caratteristici di un altro dopoguerra, il secondo, e non sono previsti per i reduci del Vietnam, abbandonati a se stessi. E proprio mentre il percorso di disinfezione urbana si avvia a compimento, diviene chiaro che a quel sogno americano si è sostituito qualcosa di più radicale, ancestrale, una violenza primigenia. L'acconciatura sfoggiata nel finale fa riferimento da un lato al taglio di capelli che i Marine usavano in Vietnam per entrare in modalità killer, ma riporta anche alla memoria lo sterminio delle popolazioni native ad opera dei pionieri occidentali. E tra pionieri, cowboy e Marines, il minimo comune denominatore è sempre quello: sono tutti portatori di crudeltà. Rivedere Taxi Driver oggi significa anche riscoprire quanto il film di Scorsese sia in grado di insinuarsi sotto la pelle di chi, come Travis e come noi, osserva, comprende ciò che guarda, ma non gli piace per nulla, è stanco delle maschere che la società impone, è afflitto da una disillusione personale, è pieno di rabbia. La metafora della prigione è centrale in Taxi Driver. La solitudine è vista come una gabbia dallo stesso Travis che percepisce la propria immaginazione rispetto al mondo circostante. Alla pari di molti anti-eroi esistenzialisti, egli incarna sia problematiche intrinseche alla società del suo tempo, che questioni universali, e in cerca di una ragione per vivere, una missione da compiere. In questo film si configura una specie particolare della disperazione, tipicamente americana, che si opporrebbe a quella esistenzialista europea, secondo l'orientamento spaziale del fare. Nella disperazione europea il fare è orientato verso l'interno del soggetto, mentre in quella americana verso l'esterno. Lo sceneggiatore Paul Schrader disse che prima di cominciare a scrivere Taxi Driver rilesse La nausea di Jean-Paul Sartre e l'idea che gli balenò in testa fu quella di trasportare la figura esistenzialista europea in un contesto americano. La parola nausea appare adatta per definire l'atmosfera opprimente che regna in questo film. Le luci infatti prendono una valenza simbolica, illuminano le strade e i marciapiedi con tonalità da inferno in terra. In tale pellicola Scorsese dà libero sfogo a un forte pessimismo esistenziale. La solitudine e l'incomunicabilità divengono la normalità nelle metropoli, indicative di una grande difficoltà comunicativa e mancanza di empatia sociale. Ciò che rende ancora più affascinante il personaggio di Travis è la parte della sua personalità che vuole fare del bene. Salvare Iris diviene l'unico scopo di Travis, ormai perso nell'immagine di sé come una sorta di angelo vendicatore. Eppure, nell'ultima scena, Travis non appare molto cambiato. In fondo, resta in uno stato di solitudine, separato dagli altri da un muro di incomunicabilità, e sembra essere tornato al punto di partenza, alla sua vita senza scopo. L'azione violenta tramite cui sperava di dare una svolta alla sua esistenza si è realizzata, ma non ha cambiato nulla, è stata una pura illusione. Scorsese fotografa la crisi americana di metà anni 70 con una lucidità che ancora oggi lascia affascinati per quanto attuali possano essere certe tematiche analizzate: la facilità a reperire armi, i problemi di convivenza tra razze diverse, la falsa retorica della classe politica, la solitudine e le nevrosi tipiche delle grandi metropoli e la depressione come malattia sociale. L'illuminazione iperrealista con quei colori verdi, rossi e gialli non porta chiarezza, ma assume i sinistri contorni delle fiamme infernali nell'atto di portare una luce artificiosa in una New York mai rappresentata in modo così tossico, cupo e degradante. Indubbiamente in questo film c'è una forte influenza dostoevskiana. Travis assume tutti i caratteri più peculiari dell'uomo del sottosuolo, un personaggio infimo, meschino, ma allo stesso tempo buono, disperato, ingenuo e cinico. Travis non è perfettamente consapevole di tutto ciò, come il protagonista del romanzo di Fedor Dostoevsky, Memorie dal sottosuolo, ma è indubbiamente in cammino su quella stessa strada. Forse in realtà Travis è più simile a Smerdiakov, quarto protagonista dei fratelli Karamazov. Come Smerdiakov, Travis è schivo, solitario, tendenzialmente scontroso. La mancanza di senso che attanaglia il protagonista e il senso di vuoto che prova a riempire in tutti i modi sono le stesse motivazioni che spingono l'uomo del sottosuolo, incapace di trovare sollievo da quello che viene fatto, costantemente alla ricerca di un nuovo piacere perché quello di prima non ha risposto alla domanda esistenziale. Taxi Driver è come la sua musica, suadente fino a cavarti lacrime dal cuore, una melodia struggente che con grossi singhiozzi di suono canta il fruscio delle strade bagnate, lo stridore intermittente del tergicristallo, gli sbuffi fumosi dalle grate, le vie imperlate di lampioni riflessi. Vedere Taxi Driver è come tuffarsi in noi stessi e capire che ci siamo sempre riempiti l'esistenza di ogni possibile sciocchezza pur di non affrontare la prova dello specchio, pur di non guardarci dentro. Scorsese non è mai stato chiaro sul finale, lasciando allo spettatore libera interpretazione. È vivo? È morto? È tutto un sogno? Ma la cosa che colpisce di più, oltre all'interpretazione soggettiva dello spettatore, è la grande critica sociale che si cela nel gesto compiuto dal nostro protagonista. Per tutti è un eroe, pur avendo assassinato svariate persone. Alla massa non interessa se uccidi, ma interessa chi uccidi. Se per loro va bene, sei un eroe, altrimenti sei un assassino.
Suscitò molto scalpore in Taxi Driver la presenza della giovane Jodie Foster nella scena della sparatoria, considerata troppo forte per una ragazza così giovane. In diverse interviste l'attrice ha però assicurato che tutto il processo di realizzazione fu eseguito con un occhio di riguardo per lei, che non ne rimase traumatizzata e che il backstage di preparazione degli effetti speciali suscitò in lei anzi molto interesse. L'attrice, allora 14enne, dovette sostenere un colloquio di 4 ore presso uno psichiatra prima di ottenere la parte. La scena forte dove Iris si accinge a slacciare i pantaloni di un Travis riluttante è interpretata dalla sorella maggiore della Foster, Connie, allora 19enne. Quando qualche notte dopo una giovanissima prostituta di soli 13 anni di nome Iris entra nel suo taxi cercando di fuggire dal suo protettore, Travis cerca di salvarla. La ragazza però non sembra affatto intenzionata a farsi aiutare, spiegandogli successivamente che probabilmente era drogata quando aveva cercato di scappare e che il suo protettore amante Matthew, detto Sport, si prende molta cura di lei.
Paul Schrader scrisse la sceneggiatura pensando a Jeff Bridges come possibile protagonista. Scorsese invece voleva a tutti i costi Dustin Hoffman, che però rifiutò dopo aver sentito la sceneggiatura in maniera frettolosa, anzi definì Martin Scorsese un pazzo. La parte di Travis venne anche proposta ad Al Pacino, che però la snobbò. Anni dopo Robert De Niro declinò quella di Tony Montana in Scarface, che poi andò proprio a Pacino. Iris doveva essere Melanie Griffith nelle idee del regista, ma anche lei non volle far parte del film dopo aver letto la sceneggiatura. Così si decise per Jodie Foster, che di anni però all'epoca ne aveva soltanto 12 quando fu ingaggiata. Dovette quindi tenere un colloquio con uno psicologo prima di avere la parte. De Niro fece realmente il tassista a New York nel weekend con regolare contratto per prepararsi meglio al ruolo. Nello stesso periodo, durante la settimana, girava a Roma il film 900 di Bertolucci. Disse però che nessun passeggero lo riconobbe mentre faceva il tassista. Il famosissimo monologo di Travis fu improvvisato da De Niro. Nella sceneggiatura c'era scritto: Travis si guarda allo specchio. Scorsese interpreta la parte del nevrotico e inquietante cliente sul taxi di Travis. Lo fece perché l'attore, preso per il piccolo ruolo, non si presentò a causa di un infortunio. Per le parti ritenute inappropriate e inadatte alla sua età, Jodie Foster ebbe come controfigura sua sorella Connie, che di anni ne aveva 19. Scorsese desaturò i colori il più possibile nella parte finale per far sì che il sangue risaltasse meno e non incorrere così nella censura e nel divieto di visione ai minori di 18 anni. De Niro non si rasò e non si fece davvero la cresta nella parte finale del film, ma gli misero una calotta con sopra crini di cavallo. Harvey Keitel, per il ruolo di Sport, il pappone, chiese consigli ad un vero protettore di Hell's Kitchen. I genitori di Iris, che si vedono solo in una foto, sono Charles e Catherine Scorsese, padre e madre di Martin Scorsese. Il film vinse la Palma d'Oro a Cannes, ma il pubblico alla prima visione del film restò davvero turbato e molti infatti lo fischiarono. De Niro e Scorsese hanno parlato negli anni della possibilità di un sequel, ma Scorsese ha confermato che non l'avrebbero mai realizzato. John Hitler Jr. nel 1981, ossessionato da Jodie Foster e dalle gesta di Travis in Taxi Driver, sparò al presidente Reagan. Proprio nel 2022 è tornato in libertà dopo 40 anni di manicomio criminale. La ragazza che interpreta l'amica di Iris è Garth Avery, una vera prostituta ventenne che aveva ispirato proprio il personaggio di Iris Schrader. Garth è morta nel 1994, purtroppo per AIDS.
Scorsese ha commentato i momenti finali del film dicendo che il rapido sguardo quasi nevrotico di Travis allo specchietto potrebbe rappresentare la possibilità che Travis possa soffrire di nuovo di depressione e scatti d'ira in futuro. Questo finale quasi aperto è stato paragonato a quello di Arancia Meccanica di Stanley Kubrick, in cui Malcolm McDowell, nei panni di Alex Delarge, sembra riconquistare il suo lato sociopatico nella sua battuta finale. Ero guarito. E come? Travis, inascoltato anche quando ritiene di compiere una buona azione e sempre più solo, comincia a soffrire di gravi disturbi psicotici. Decide quindi di comprare delle armi e con queste di assassinare Palantine durante un comizio, poiché secondo lui rappresenta tutta l'ipocrisia della società. Al momento di compiere l'attentato, tuttavia, Travis viene individuato dalle guardie del corpo del politico, riuscendo solo con molta fortuna a fuggire. La sera stessa si reca nel palazzo dove Iris si prostituisce, provoca Matthew e gli spara poi all'addome.
L'autore della colonna sonora è il celebre Bernard Herrmann, 1911-1975. Ebreo di origine russe, ha studiato alla Juilliard School of Music ed è noto per la sua collaborazione con Alfred Hitchcock, in particolare per Psycho. Fu la sua ultima composizione. Herman morì prima che il film uscisse nelle sale. Taxi Driver è dedicato alla sua memoria. Anche la musica è asciutta, ruvida, scura, con qualche sprazzo jazzistico lento e amorevole. In tutti i momenti in cui De Niro lavora o semplicemente si muove, in macchina o meno, si sente una musica cadenzata, con archi pizzicati gravi, percussioni ostinate, mentre scorrono alcuni piani sequenza delle creature della notte, ladri, prostitute, protettori, derelitti. È un inno alla sensualità invece il tema d'amore dedicato alla bella e bionda Betsy, con accompagnamento lento, jazzistico, della miglior tradizione e sax tematico. Musica che accompagna tutte le scene dove figura lei, ma anche dove non figura e lui lavora col pensiero di lei. Non c'è da stupirsi, quindi, se mentre guida il taxi la città non è più sonorizzata per creature della notte, come ci si aspetterebbe, ma con il tema d'amore. Il tema jazzistico torna, ma con solista la tromba sordinata, durante il primo fortuito incontro con la giovanissima Foster costretta a prostituirsi. Intenso e inequivocabile il signal che si sente forte, improvviso e dirompente quanto il taxi di De Niro che sta per investire la Foster al lavoro, accompagnata da un'amica. È evidente che le vite dei due finiranno per intrecciarsi e modificarsi irrimediabilmente. Emblematica la scena di commento quando De Niro cammina per la città e deve incontrare Betsy. Praticamente si tratta del tema d'amore, ma per diminuzione, ovvero a valori larghi, con solo una punteggiatura cordale con vibrafono a maglie larghe che ce la ricorda. Sotto l'accompagnamento è quello della notte, del disturbo psichico, del male sotteso che darà inevitabilmente i suoi frutti. Possiamo già prevedere, semplicemente sentendo, che questa relazione è destinata a fallire. Il mondo della notte e i problemi del protagonista mal si accordano al mondo patinato e ipocrita di Betsy. Ma per ora ci pensa una Chasse Claire suonata dal vivo per strada a lenire la tensione e a distogliere l'attenzione sonora. Trovo interessante che mentre i due entrano al cinema, lei ne uscirà subito dopo perché non gradisce i film porno, si sente un flauto che suona solitario in lontananza una melodia non ben identificata, semplice, forse a simboleggiare la purezza di Betsy che è uscita col ragazzo sbagliato. Ascoltiamo ancora il tema d'amore quando il protagonista termina la telefonata con la donna, ma quando è rifiutato per l'ultima volta al lavoro da lei, si allontana e del tema d'amore restano solo dei relitti, pur mantenendo la sua cadenza. Senza soluzione di continuità, il tema si modifica dall'interno, come fosse una figura di Escher, e torna a cadenzare e a prendere tutte le caratteristiche timbriche del tema notturno, inquieto, scuro, problematico. Durante la scena della vendita delle pistole, il regista preferisce farci sentire i rumori di scena, ovvero delle armi, il click del grilletto, il tamburo che rotola liscio, come se noi potessimo percepire la differenza tra le varie tipologie di pistole. Trovo inequivocabile la scelta rumoristica, soprattutto perché sentiamo come in una sorta di accompagnamento le grida di gioia e le risate dei bambini in strada, proprio per darci acusticamente lo scollamento tra ciò che succede tra i due uomini nella stanza e il mondo esterno inconsapevole, in qualche modo innocente. Mentre De Niro punta un'arma per provarne la maneggevolezza, si sente un suono di carillon, di quei motivetti infantili che a volte si sentono negli orologi d'altri tempi, con accordi lievi all'organo che sostengono la melodia. Il tema delle creature notturne si fa violento, implacabile, durissimo. Il protagonista, dopo la fine della sua relazione mai davvero iniziata con Betsy, si ritrova solo. I suoi problemi e le sue fissazioni diventano assillanti, li percepiamo chiaramente come un tarlo che logora il personaggio dall'interno.
Thank you.
scena più famosa del film è probabilmente quella in cui Travis fa pratica con la pistola davanti allo specchio e inizia un monologo in cui si rivolge alla sua immagine riflessa. Ma dici a me? Ma dici a me? Ma dici a me? Ehi, con chi stai parlando? Dici a me? Non ci sono che io qui. Questa scena è stata completamente improvvisata da De Niro. Il copione infatti diceva unicamente: Travis parla a se stesso allo specchio. A Scorsese piacque così tanto che decise di tenerla nel montaggio finale. De Niro ha inoltre lavorato come tassista nei 6 mesi antecedenti alle riprese. Ha studiato proprio anche le malattie mentali. L'autore della colonna sonora, come abbiamo ascoltato, è il celebre Bernard Herrmann, noto per la sua collaborazione con Alfred Hitchcock, in particolare per Psycho. Dopo essersi fermato qualche istante sulle scale, sale nella stanza della ragazza e spara all'affittacamere, ferendolo, venendo però a sua volta ferito da Sport, sopraggiunto alle sue spalle. Travis uccide lui, un mafioso ebreo che si trova in una stanza con Iris e infine l'affittacamere. Il giovane cerca quindi di suicidarsi, ma tutte le sue pistole non hanno più munizioni e quindi si lascia cadere sfinito sul divano dove attende l'arrivo del poliziotto.
La musica, durante le scene in cui De Niro si allena a casa, spara al poligono, mentre torna nel cinema a luci rosse, sonorizza con tappeto scuro di ottoni ghignanti, ritmiche più veloci, trombe sordinate in acuto, violoncelli e soprattutto contrabbassi con note forti, lunghe. Si sente il crine vibrare, cordoso, rendendo davvero esplicito ciò che passa nella testa del protagonista. Vorrei far notare che dopo aver lasciato la giovane prostituta, interpretata dalla Foster tranne nella parte in cui slaccia i pantaloni all'uomo riluttante, scena girata dalla sorella della Foster di 19 anni, Travis, De Niro, le fa un'ultima carezza e parte il tema d'amore nella sua versione più dolce. Non facciamo in tempo a vedere Travis che chiude la porta della stanza, che udiamo un tam-tam, un gong vibrante e cupo che ci riporta nella mente contorta del protagonista. Non è un amore vero, evidentemente, ma un atto di carità verso una ragazzina sfruttata in un mondo ipocrita. Il tema d'amore annega immediatamente nel tema della notte, in cui si materializza Joe Spinelli, un celebre cameo, aveva lavorato nel Padrino, nel corridoio del pianerottolo al buio. Come Spinelli scompare nell'ombra, così il sound notturno si dissolve, neanche fosse nebbia sonora. Il tema iniziale, che forse fare meglio definire Signal, entrato nell'immaginario collettivo che troveremo nelle parti più drammatiche del film, nel finale grondante di sangue o in uno degli allenamenti dal poligono, verso la fine, quando ormai Travis è irrimediabilmente in balia di se stesso, molto deve a quello notturno per la scelta timbrica. È però corredato di glissandi d'arpa a una certa distanza, mentre imperversano ottoni e percussioni, piatti sospesi, nel registro gravissimo, e strilli di tromba sordinata, rauchi e devastanti. La musica accompagna tutta la scena successiva, mentre Travis si prepara per l'attentato. Si intercala, suturato, il tema d'amore quando Travis imbusta una lettera e dei soldi per la sua giovane amica. La scena finale del film è un capitolo, anche musicale, indelebile nella storia del cinema statunitense. Travis, il suo moicano è solo una protesi con crini di cavallo, fa una strage nell'appartamento della giovane prostituta Iris, la Foster, e a fare la parte del leone nella colonna sonora è la serie di rumori di scena, gli spari, le grida, lo sgomento, lo sforzo, il sangue, il pianto, il silenzio della morte. Mi fa riflettere l'uso dell'arpa, anche se per dare un'interpretazione certa bisognerebbe chiedere al compositore. Ho pensato questo. L'arpa è strumento, a mio modesto avviso, positivo. Anche nei glissandi rapidi rappresenta uno slancio vitale. Non nega nemmeno in questo contesto la sua semantica più profonda, con la differenza che qui si lancia nella tragedia, nel sangue che flotta ovunque, nel dolore e nella rabbia interiori che sfociano nel massacro. entra il tema notturno nella sua versione che chiamerò tema del sangue. Glissandi d'arpa a una certa distanza, ottoni e percussioni, piatti sospesi che imperversano nel registro gravissimo e strilli di tromba sordinata, rauchi e devastanti. Tutto ciò a cui appena sopra entra sul volto sgomento del poliziotto che giunge con cautela nell'appartamento. La scena che gli si propina davanti è una pozza di sangue grondante come la mano di Travis, che con l'indice si punta alla testa una pistola composta con le sue stesse dita e imita il suono dello sparo che ci arriva come un sospiro rauco, gravido di rabbia e soddisfazione. La musica non si interrompe e accompagna come una marcia funebre metropolitana, con rintocchi di timpani a distanza di quinta, l'arrivo della polizia e il formarsi di capannelli di sgomento della gente comune. Risentiamo il tema d'amore mentre comprendiamo dalle riprese di fogli di giornale e dalla voce narrante che tutto si è risolto per il meglio. Iris sta bene, è tornata in famiglia, studia. Travis è una specie di eroe del popolo metropolitano. Lo ritroviamo in silenzio, finalmente, che gira in macchina per la città e sale a bordo Betsy. Lo capiamo dal tema d'amore jazz che accompagnerà il loro addio. L'ultimo sguardo di De Niro dallo specchietto retrovisore e che ascolteremo durante i titoli di coda.
La rappresentazione dei veterani alienati in Taxi Driver offre una critica acuta delle politiche governative nei confronti dei veterani, della mancanza di sostegno e assistenza per coloro che ritornano a casa dopo il servizio militare. Il film mette in discussione il modo in cui la società tratta i suoi eroi di guerra una volta che non sono più in servizio attivo, evidenziando le sfide e le difficoltà che i veterani devono affrontare nel tentativo di reintegrarsi nella vita civile. Tempo dopo, gli articoli di giornale e la lettera di ringraziamento dei genitori di Iris appesa al muro del suo appartamento dimostrano che la città si è accorta di lui, divenuto una sorta di eroe metropolitano, e anche Betsy sembra voler tornare sui suoi passi, salendo poi sul suo taxi.
Sei della narcotici? Si vede dalla faccia. Certo, infatti lo sono. Guarda, non so chi è più sfasato tra me e te. Questa Iris Steensma, Jodie Foster. Quando incontra Travis Bickle, Robert De Niro. In quell'istante ho capito che non vi somigliavate, ma proprio per niente. E nello stesso istante ho capito che tra noi c'era qualcosa che ci spinge uno verso l'altro. E questo mi ha dato il diritto di parlare. Se no, non avrei avuto il coraggio di venire da lei e dirle quello che le ho detto. Non avrei avuto neanche il coraggio di parlare. Lui, per lei, era un estraneo. E io no. E l'ho capito subito. Solo adesso mi accorgo che anche lei rassomiglia a tutti gli altri, fredda e insensibile. Ce n'è tanta di gente così, specialmente le donne sono tutte uguali. Travis a Betsy, Sybil Sheffer. Perché Travis è un solitario, destinato ad essere solo. Si sente destinato ad essere solo, ma con la voglia di voler fare qualcosa, di essere lì per osservare e fare qualcosa, per sentirsi vivo, Vengono fuori gli animali più strani la notte. Puttane, sfruttatori, mendicanti, drogati, spacciatori di droga, ladri, scippatori. Un giorno o l'altro verrà un altro diluvio universale e ripulirà le strade una volta per sempre. L'inferno, l'inferno forse. È proprio con me che stai parlando? Deve essere per forza con me, visto che non c'è nessun altro. Perché nessun altro c'è intorno a Travis. Viaggia con il suo taxi, guardando dietro lo specchietto retrovisore. E solo quando arriva Iris, forse si sofferma ancora di più per salvarla dalla strada, da quella strada che reputava solo di persone probabilmente troppo sole, come lo era lui, gente apparentemente in mezzo alla gente, eppure profondamente immersa in loro stessi. Probabilmente Robert De Niro deve aver acquistato una licenza per guidare taxi con la sua foto stampata, proprio per imparare la vita del tassista newyorkese, soprattutto di notte. Il suo taxi giallo, tra il grigiore verde degli anni 70 di New York e della gente della notte, per poi ritornare in divisa come lo era prima nel Vietnam, per fare il giustiziere un po' troppo, forse con l'unico obiettivo di salvare quella giovane prostituta mirabilmente interpretata da una piccola, delicata Jodie Foster, addirittura arrivando a compiere un attentato al candidato Ballantyne. Vogliamo pensare che sia stato tutto per salvare quella piccola prostituta travestita da donna degli anni 20, con gli occhi troppo mascherati di nero, con gli occhiali, con i grandi cappelli, più grandi. Tutto più grande di lei.
Travis, tuttavia, considera quella vicenda chiusa e si allontana dopo averle offerto la corsa. Nel finale, Travis sembra innervosito da qualcosa che intravede dallo specchietto retrovisore, ma lo aggiusta e prosegue col taxi. Ed io vi ringrazio anche questa sera, ringrazio Silvia in redazione per i preziosi interventi, Lucia Pareti, Francesco Ingrosso che ha letto questa sera dal libro di Mariangela Ungaro, autrice del libro Cinema d'Ascolto, Fernanda Cherubini, ringrazio l'illustratrice Bruna Jacopino che ha realizzato la copertina anche di questo podcast e Giulio Tiezzi per la sua brillante critica. Cercate e cercate ancora Film alla Radio, lo potete ascoltare tutte le puntate su radioincontri.org, su marcopieroni.it o cercando semplicemente su Google la frase Film alla Radio. Alla prossima puntata!
Ciao Travis.
Salve. Ho sentito che Ballantyne ha vinto le primarie.
Sì, ormai siamo agli sgoccioli. 17 giorni.
Speriamo che vinca.
Un caro saluto da Lucia Pareti.
Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
Un saluto da Fernanda Cherubini.
Un saluto da Senza Rumore.
Un saluto da Giulio Tiezzi.
Ho letto di lei sui giornali. Come sta adesso?
Ah, non era niente, sono già guarito. I giornali le gonfiano sempre le cose. Mi fa male quando mi giro, ma poi passa.
Quanto le devo?